Bene, per iniziare il ricordo di Gianni Bosio, il mio auspicio è quello che oggi lo si ricordi per il lavoro da straordinario intellettuale politico che ha fatto, ma soprattutto mi piacerebbe che dai contributi e anche da quello che poi emergerà da voi si possa ragionare insieme su quella che è la realtà concreta oggi della maniera di fare politica e di stare con le persone che Bosio ha impersonificato. Perché questa è una domanda che credo ci si faccia almeno una volta all'anno, quando veniamo alla festa della Lega di Cultura di Piadena. Probabilmente molti di voi se la fanno anche più di una volta all'anno. Ma quando ci troviamo qua, un po' è una festa, un po' è un vedersi, ritrovarsi, ma credo che debba anche essere un momento doveroso di riflessione su quello che noi possiamo fare oggi per essere nella quotidianità, nella relazione con le persone, da uomini di cultura, da uomini politici o semplicemente da uomini. E per iniziare il ricordo e rinverdire la lezione di Gianni Bosio, do la parola a Peter Camera.
Buongiorno a tutti. Per essere breve, leggo. Questo testo è il frutto di un dialogo di ieri con Giuseppe, di tante piccole discussioni con compagni e compagne ieri a pranzo e infine di una notte insonne. Gianni Bosio è morto nel 71. La Lega di Cultura di Piadena vive e opera da più di 50 anni. Noi almeno siamo degli anziani e facciamo il bilancio della nostra vita. Quale storia abbiamo vissuto e in che rapporto sta il nostro piccolo pezzetto di storia con la grande storia dell'umanità. Giuseppe mi dice è fermo il cammino dell'uomo, ma si potrebbe dire anche il contrario, si corre troppo. Impossibile intervenire con gli strumenti vecchi, partiti, scioperi, manifestazioni. Bisogna guardare e capire quello che c'è. E che cosa vedi? Io vedo il buio, ma resisto. Cosa significa resistere nel buio? Andare a tentoni, navigare a vista, sempre sapendo che stiamo nel buio. Bosio proponeva degli strumenti per sentire e vedere la condizione di quelli che vedevano e sapevano, ma non avevano la voce. Non potevano esprimersi. Oggi tanti, e tutti forse, abbiamo la voce, abbiamo inaudite possibilità di esprimerci, ma non vediamo, stiamo nel buio. E dato che tutti abbiano una voce, si sente una grande cacofonia. Abbiamo nulla da dire? Pensiamo alla lode del magnetofono di Bosio, l'uso del registratore. Giuseppe ha usato questo strumento nella casa Azzali e nella stalla. L'ha acceso 24 ore su 24. Si sentono la voce della genia che sveglia il marito e i figli che devono andare in stalla. si sentono lunghi silenzi. Dice Giuseppe, lo abbiamo fatto per ricostruire la vita che facevamo, che conoscevamo e che non conoscevamo. Questo conoscere e non conoscere mi intriga moltissimo e penso che prima di poter parlare di nuovo di politica dobbiamo forse tornare a monte per saper meglio quello che sappiamo e che non sappiamo e che soprattutto cosa vogliamo sapere di noi e della nostra vita di esseri sociali. Ecco la domanda fondamentale. Questa festa è una risposta meravigliosa a questa domanda. In questa festa c'è un modo di esprimersi straordinario e esprimiamo qualcosa felici e conosciamo qualcosa. E in questa festa ci esprimiamo con i nostri mezzi, senza aiuti ultra tecnologici che ci distolgono. Siamo proprio noi, i nostri corpi, le nostre voci. Io adesso dico, dato che Fontanella ha fatto l'applauso, la dico grossa. Per me, come tedesco cosiddetto colto, questa festa, che è una grandissima invenzione, è il proseguimento del risorgimento della parte più viva e popolare, ma è anche, ecco, tenetevi, una specie di opera totale di tipo wagneriano, quello che Wagner voleva. Qui il popolo lo fa, canta e dice testi, dice cose nuove e questo io trovo straordinario. Quindi questa festa è una cosa ormai unica, ma è una cosa straordinaria. Ci voleva il coraggio del Micciu a rinunciare alle cose prefabbricate e a tutti gli surrogati che ci danno per divertirci. Rischiare di essere protagonisti, di fare noi stessi le cose, anche se il mercato ci offre delle soluzioni pronte, comode, meno costose, tecnicamente più sviluppate. Basta sentire la voce di Fontanella, ma qualsiasi voce. Questo fatto mi pare sia un punto centrale della nostra esistenza umana e politica. Adesso rischio, perché sia Giuseppe sia io ci prende la commozione. E una volta io volevo i convegni cantati, adesso con Giuseppe posso fare un duo di rimpianti, piangere, perché, ma è un pianto molto particolare, non è il pianto né di lutto né di estrema gioia, è un pianto molto particolare quello del Giuseppe, al quale mi associo, perché adesso parlo 2 minuti della morte, perché tutti stiamo abbastanza vicini e io ho vissuto fate, ciascuno ha le sue stregonerie, le sue piccole mezzi per sfuggire al problema, sfuggite ragazzi, sfuggite, però io lo trovo molto importante anche di affrontarlo a viso aperto, in piedi, e non in ospedale, e non oggetto di cure, ma in piedi. E se sono oggetto di cura, e lo saremo, Gian Giuseppe, mi hanno invitato oggi solo per fare la badante a Giuseppe. E se siamo oggetti di cura, questo è un fatto, non lo possiamo delegare al mercato, nemmeno alla carità. Ecco, qui il movimento operaio dovrebbe inventarsi un sacco di cose, e lo sapeva una volta, prima di delegarlo alle istituzioni, ai specialisti, eccetera. Questo io trovo, per me, sono due, politicamente, due cose essenziali in questo momento. La festa, noi protagonisti, e malattia, morte, vecchiaia, tutto quel cazzo che volete, e noi protagonisti e non oggetti di carità. Questo io trovo. Cioè, non vogliamo la delega a istituzioni e servizi che per essere efficienti ci escludano e diventano sempre più disumani. E io, dato che qui c'è ogni tanto qualcuno, Meloni, io con la Meloni parlerei volentieri di una cosa così, perché qualcosa di umano avrà anche lei. Beh, dovremo trovare un nuovo modo di incontrarsi. Quello che Alexander Langer, mio amico, che è venuto anche qui, ha detto è fondamentale, la gente di buona volontà. Secondo me, altrimenti non usciamo da questa situazione. Allora, Bosio, torno a Bosio, voleva esplorare le cose note a tutti. È la stessa cosa che faceva Giuseppe, lui fotografava le cose che sanno tutti, conoscono tutti, e la gente diceva, uno che fotografa quello che sanno tutti è matto, cercano l'intellettuale qualcosa di fine, no? Fotografare, sapere quello che sanno tutti, qui sta il campo politico minato, secondo me. E Bosio ascoltava, scriveva, guardava la vita del suo paese e ha costruito la storia con le canzoni popolari, terreno allora non ancora o poco colonizzato, un'altra storia della prima guerra mondiale. E da quando c'è questa guerra in Ucraina, io non sento altro nella mia testa che o Gorizia, tu sei maledetta. Traditori, signori ufficiali, che la guerra avete voluto, scannatori di carne umana. Voi, alcuni, tutti ci ricordiamo che questo fu poi denunciato nel 62, fu un scandalo, non mi interessa, ma oggi è difficile cantare o Gorizia, tu sei maledetta. Bosio ha esplorato e usato i giacimenti di cultura popolare da un punto di vista della classe. Ma che cosa vuol dire oggi il punto di vista della classe? Ho chiesto a Giuseppe. Una sua tipica risposta, il punto di vista della classe era più vero. Io questo mi mette in difficoltà. Che cosa vuol dire era più vero? Faccio fatica a capire. Forse sarebbe meglio dire e capire il punto di vista della classe era un punto di vista altro, aperto a altre dimensioni, indicando altre vie per noi e per l'umanità. Possiamo oggi ricorrere a queste altre dimensioni per orientarci in un momento in cui l'umanità pare sappia muoversi solo in un'unica direzione. E che fine hanno fatto questi straordinari giacimenti culturali? Ormai sono vene sotterranee, vanno coltivate, vanno protette e vanno scoperte. Sia Bosio sia il mio amico Müller dicevano ambedue, io questo mi ha colpito, l'archeologia e la scienza del futuro. Il riferimento alla classe oggi, penso, è diventato troppo stretto. Ci vuole il riferimento all'umanità, a tutta la sua storia, e ci vuole la riflessione: che cos'è umano? Una grande parte dell'opera di Brecht punta su questa domanda. Non sappiamo più cos'è umano. Cos'è umano? Ma oggi è difficilissimo, l'umanità è sempre un progetto aperto. E che cosa consideriamo umano e che cosa no? Solo un breve flash sulla storia delle idee. Quando Marx e Engels, giovanissimi, smettevano di parlare di umano e preferivano parlare di classe, lo facevano in polemica con i ben pensanti, perché la parola umana, la parola umano, si spende facilmente e si spende anche a vuoto, pieno di beni sentimenti. Invece la questione della classe, ecco, lì uno doveva capire e prendere posizioni. Lo dice Engels in uno dei suoi ultimi scritti. Però oggi, io credo, la situazione è cambiata. Dobbiamo riprendere la dimensione di chiederci che cosa è umano e che cosa vuol dire dove va l'umanità. E questo è un problema di maturazione storica, no? Ed è un enorme problema. Il primo che mi ha detto queste cose, i due primi, erano uno Rudolf Barrow, l'altro era Dutschke e Willy Ross, nostro amico. Quando hanno detto oggi, e questo era nell'80, dobbiamo prendere cura dell'umanità, non solo della terra, ma dell'umanità, e riflettere su queste cose. Lasciamo perdere sia la classe, cioè che ha il suo senso, scherziamo, ma anche la nazione. Qui è in gioco la specie umana. Quindi sono passati molti anni, tutto è da inventare, gli obiettivi da porsi, i modi di muoversi. Siamo, diceva Giuseppe ieri, come detenuti in attesa di giudizio, ma non sappiamo nemmeno chi ci detiene. Il capitale, l'America, le grandi potenze, il progresso tecnologico, il fabbisogno di energia, il mercato del lavoro, qualche politico pazzo. Tutte formule per indicare l'ignoto. Forse ne sapremo qualcosa di più quando andremo di nuovo, come Bosio o come i fratelli Grimm, a raccogliere i racconti e le favole del movimento operaio. Le favole servono quando la scienza perde di vista l'uomo e i suoi bisogni.